è l'ira di Achille, no? Cominciamo con Achille, mi sembra giusto. Ecco, lo citiamo, cantami oliva del peli di Achille, l'ira funesta che infinita lusse tutti gli Achei, molti anzitempo all'orco generoso travolse alme gli eroi e di cani, d'augelli, orrido pasto, l'or salme abbandonò, così Giove l'alto consiglio s'adempia, così di Giove l'alto consiglio s'adempia, da quando primamente disgiunse aspra contesa il re ne prori Atride, il divo Achille. Ecco, Agamennone e Achille. E la traduzione ovviamente è quella in versi di Vincenzo Monti, quella classica, perché è quella che noi riconosciamo sempre e ricordiamo. Ecco, però questa ira qui, l'ira di Achille, non ha nulla a che vedere con l'ira, il vizio capitale, e con l'ira che conosciamo, che è la collera improvviso, lo scoppio, no? Lo scoppio improvviso di collera per qualche ragione. Si chiama Menis e viene da Memnemai. Sì, cioè da ricordare, ed è un'ira divina, mentre per quanto riguarda l'ira degli uomini si chiama kolos, che significa bile, e non è un caso che quando Galeno stabilirà i vari caratteri psicofisici, i vari temperamenti psicofisici sulla base degli umori e degli elementi, la bile bianca, la bile nera, la bile gialla, il flegma, il sangue, eccetera. Ecco, i biliosi sono gli iracondi. Poi il termine più corretto, che viene utilizzato per la prima volta anche da Saffo, si chiama e dice orghè. C'è una differenza fra l'ira di Achille, per esempio, e l'ira di Odisseo, e tutti e due si arrabbiano, perché Achille è ancora un eroe le cui azioni sono guidate dalla divinità, e quindi anche la sua ira, che è un'ira fredda, si può dire, no? È un'ira è funesta perché provoca tanti morti, no? Generose travolse alme d'eroi e di cani d'augelli orrido pasto, abbandonò le salme, l'orrido pasto di cani d'augelli. Quindi è funesta come l'ira, che è una forma di aggressività. Però Achille, il comportamento di Achille è ancora sotto il dominio di una divinità, mentre Ulisse agisce in prima persona come soggetto, è protetto dalla divinità, da Atena, però le sue azioni provengono da lui, e quindi quando lui tiene a bada l'ira la tiene col cuore suo. E questo è un esempio interessante, perché abbiamo l'idea che l'ira è sì una pulsione, un'emozione che coglie improvvisamente, no? Che esplode, però può essere tenuta a bada, e difatti Ulisse la tiene a bada, perché quando deve uccidere i porci, e fanno strano i porci, i proci, che fa una strage di proci, deve ben trovare il momento opportuno, no? E quindi, cioè, per riuscire nella sua impresa. Ecco, l'ira di Achille, sapete, nasce dal fatto che Agamennone ha dovuto rinunciare a Criseide, la sua schiava, che era figlia di un sacerdote protetto da Apollo, e in compenso si è preso la Briseide, la schiava di Achille. E allora ecco qua le parole di Achille: ha vestito di spudoratezza, avido di guadagno, come può volentieri obbedirti un Acheo, o marciando battendosi contro guerrieri con forza. Cioè, in questo caso Achille sta offendendo Agamennone, che è il re di tutti quanti, ma lui se lo può permettere, lo chiama brutto cane e fa un discorso veramente irato e indignato, che utilizza tutta la retorica del discorso iracondo, e cioè con l'apostrofe, l'enfasi, l'iperbole, la denigrazione, il biasimo, e anche con l'uso di animali, brutto cani in funzione degradante, no? Lo stesso Achille, però, quando muore Patroclo, sarà sopraffatto più che dall'ira, dal dolore, e pronuncerà, anche quando pronuncerà un discorso di pacificazione, nel senso che dice sarebbe meglio, no, che non solo gli umani ma anche gli dei dismettessero l'ira. Ecco, il problema del comportamento e di una parte iraconda che è naturale è stato introdotto per la prima volta da Platone. Mentre prima di Platone, nella tragedia, nella poetica, il comportamento degli uomini era non responsabile, nel senso che l'uomo greco si vedeva agire e non riusciva sempre a capire l'origine del suo comportamento e quindi lo attribuiva agli dèi. Platone è il primo che introduce la volontà, cioè il fatto che l'uomo sia anche in grado di agire volontariamente e che quindi si assuma la responsabilità del suo comportamento. E difatti nella sua teoria dell'anima, che è quella elaborata nella Repubblica e poi anche nel Fedro, qui, questa qua c'è l'allegoria della biga, dell'auriga e dei due cavalli, eccetera, l'anima, Platone elabora una teoria dell'anima in cui l'anima è un insieme, un tutt'uno, no? Ma questo tutt'uno è diviso in parti, ogni parte ha una funzione ai fini del comportamento dell'uomo e ai fini, state bene, della illustrazione del tipo di uomo, di tipo di persona che si è. Allora, spieghiamo meglio. Allora, le tre parti consistono in questo, che c'è l'uomo, che è l'auriga, che è ovviamente la parte razionale che è collocata nel cervello. Questo dirà, quando il demiurgo modella la sua materia per fare il mondo, mette la parte razionale dell'uomo, dell'anima nell'uomo, la mette nel cervello. Poi ci sono i due cavalli, uno completamente il nero che è riottoso, che questo non si fa domare e che vuole andare per i fatti suoi, ed è la parte concupiscibile dell'anima. La parte concupiscibile dell'anima è quella legata al desiderio, ai bisogni naturali, ed è posta nelle viscere. Mentre il cavallo bianco è il cavallo volitivo, è irascibile, ed è un cavallo ed è una parte dell'anima che deve allearsi con l'auriga in modo tale che poi la combinazione dei due, l'auriga e il cavallo, riescono a tenere insieme anche il cavallo nero e andare avanti nella direzione voluta dall'auriga. Allora, la parte irascibile, volitiva, è la parte che Platone assegna a un tipo di uomo che è funzionale nella sua progetto di città, cioè i guardiani. I guardiani che devono difendere la città sia all'interno che all'esterno, ma bisogna stare molto attenti che la parte iraconda è fondamentale, perché bisogna avere una dose, no, di audacia e anche di ira per combattere il nemico sia nella città che fuori dalla città, ma sempre diretto dalla ragione, perché altrimenti i guardiani, che sono i cani da guardia, possono diventare lupi e pericolosi, e cioè l'ira, la parte irascibile dell'anima, se lasciata a se stessa, è assai funesta, proprio come provoca danni. Ecco, quindi questo insieme che costituisce l'anima è un insieme che ognuno, che tutti abbiamo, ma le nostre parti sono diverse, nel senso che coloro che lavorano nella città avranno preponderante la parte concupiscibile, i guardiani avranno preponderante la parte irascibile e i filosofi, i reggitori avranno preponderante la parte razionale, no? È così. Le parti dell'anima corrispondono alle classi sociali, e come c'è un governo della città, ci deve essere anche un governo dell'anima, in modo tale da costituire un tutto armonioso. Aristotele. Anche Aristotele sostiene che l'ira, che è una passione, che è un affetto, possa essere funzionale, purché sia giusta. Quindi già qui abbiamo, se lui parla di giusta ira, c'è anche una ira ingiusta. Ecco, l'ira è ambivalente, è ambigua, proprio perché c'è l'ira, come in Platone e come anche in Ulisse, che ha una sua funzione in un comportamento che serve a restaurare un'offesa o un affronto o un'ingiustizia subita, cioè un'ingiustizia che viene sentita come ingiusta, e c'è poi una ira ingiusta che è quella che è smodata, che è quella che va al di là dei confini. Aristotele scrive sull'ira nella retorica, nell'anima, nella sua teoria sull'anima, nelle due etiche, ma in particolare nell'etica Nicomaco. Allora lui dice che le affezioni dell'anima hanno sempre un legame con il corpo. C'è una corrispondenza psicofisica, si potrebbe dire, c'è un'affezione dell'anima, c'è una passione e c'è un movimento del corpo, in modo tale che la stessa affezione, per esempio l'ira, può essere illustrata con un duplice linguaggio, il linguaggio del filosofo e il linguaggio del medico. Allora, come chiama? Il filosofo chiama l'ira desiderio di molestare, desiderio di fare male, bisogna stare ben attenti, non tanto per farlo, ma per restaurare, per ripristinare una giustizia, cioè per, come si dice, per far pagare a colui che ci ha offeso l'offesa che abbiamo subito. Mentre il medico, il fisiologo, definisce l'ira un'ebollizione del sangue e del calore intorno al cuore. Ecco, avevo detto anche in Platone, l'ira sta intorno al cuore. Quindi abbiamo le parti del corpo che contengono gli affetti che noi subiamo, però è sempre molto importante che in questo parallelismo, in questa corrispondenza corpo-mente, c'è sempre un'opinione. Cioè l'ira nasce certamente in una maniera in cui noi siamo passivi, cioè la subiamo essendo un affetto, una passione, no? Ma nasce in base a un'opinione che ci siamo fatti, cioè il fatto che abbiamo subito un'offesa che riteniamo ingiusta, altrimenti, cioè, non ci si arrabbia, in teoria. Poi vediamo. Ecco, per Aristotele è importante l'ira perché l'ira tiene il corpo tonico e solido, l'anima solida, nel senso che attraverso l'ira, cioè che è una specie di carica, una forza, no? Noi possiamo affrontare le vicende della vita. Ecco, l'ira giusta è una risposta, un affronto e quindi un desiderio di vendetta. Ed è, questo verrà ripreso anche da San Tommaso, che ovviamente legge Aristotele, ed è un affetto che comporta due piaceri contrastanti. Da un lato nasce dal dolore, da una tristizia, è un sentimento triste, dirà Spinoza. D'altro lato però c'è il piacere non solo per l'offesa e per la vendetta che io farò, che ho fatto, per il successo della vendetta, ma anche quando immagino la vendetta, anche quando la sto progettando, io provo un grande piacere. Altre cose interessanti è che in una società della vergogna, dove bisogna affrontare, no? L'altro che ci ha in qualche maniera offeso, chi invece non risponde ha un atteggiamento da schiavi. Però anche per l'ira, esattamente come per tutte le virtù, ci deve essere una medietà, e cioè una via di mezzo fra due estremi, un estremo per difetto e un estremo per eccesso. La medietà per Aristotele dell'ira è la mitezza. Le due estremi sono l'acrasia, la colassia, l'intemperanza, l'incontinenza, e la mitezza, che è quella che ha mostrato Ulisse, che è quella di sapersi irritare seguendo la retta ragione. E quindi valutando, sapendo, seguendo la retta ragione significa valutando la cosa, il dove, il quando, il momento opportuno, il soggetto, il tipo di offesa, eccetera, no? A questo punto vale la pena, cioè va bene vendicarsi, ma è una vendetta che ha una sua moderazione. Poi Aristotele parla degli iracondi e ne parla che sono di tre tipi, e in una progressione che va dal meno peggio al peggiore, no? Il collerico è quello che si arrabbia per ogni cosa, insomma, ed è intemperante, no? Anche uno che ha i nervi deboli, cioè, tutto gli fa, no? Il rancoroso è quello che cova, la sua ira diventa un odio prolungato, e l'odioso, è il peggiore di tutti, è quello che pensa sempre soltanto a vendetta e a fare del male. Ecco, l'ira esclude la paura, questo anche per Platone, no? Perché i guerrieri non devono avere paura. La parte iraconda dell'anima è quella che permette, è quella che è l'aggressività che permette di affrontare il nemico, di affrontare le situazioni, quindi non bisogna avere paura, perché se si ha paura, no? ci si comporta come i cani, no? I cani, quando un cane arrabbiato vede l'altro cane che gli offre la gola, il lupo, no? Che offre la gola, o che il cane si sottomette, si placa. E così anche per gli uomini, quando un uomo iracondo vede il suo avversario placarsi, no? Placa la sua ira. E qui passiamo a Seneca. Seneca, sono passati, è passato tanto tempo, perché qua siamo impero romano, c'è Nerone, Seneca che viene condannato a morte da Nerone, no? E Seneca è portavoce della dottrina stoica, degli stoici, che è, come dire, la teoria che la classe senatoriale aristocratica romana ha preso in considerazione più di altre teorie ellenistiche. Ma nel caso delle dottrine ellenistiche, delle scuole ellenistiche, qui le passioni devono essere contenute e moderate. Non si tratta di vedere se le passioni sono funzionali, se sono buone o se sono cattive. Sono senz'altro cattive. Sono cattive perché impediscono la felicità. Perché le passioni muovono, emozionano, e ogni emozione è una condizione di infelicità. È una condizione di infelicità, mentre la condizione di felicità è una condizione statica. Mentre gli epicurei, appunto, pensano a placare le emozioni, gli stoici le vogliono completamente estirpare. Ecco, che cos'è l'ira? Seneca scrive un saggetto sull'ira, che avrà grande fortuna, e lui parla della vera ira. Della vera ira, cioè che è un impeto del risentimento e non ha nulla, è una breve pazzia. Non si domina, e quando uno è preso dall'ira è come se fosse pazzo e anche ubriaco. Dimentica il decoro, perde di vista le esigenze sociali. L'ira difatti è pericolosa per la società. Ecco, questa è una descrizione che riguardo all'ira, all'uomo preso all'ira, che è identica al pazzo, quando si intende il pazzo furioso. E difatti la pazzia viene definita furor. E questa descrizione viene ripresa anche in seguito Ambrogio, quando parlerà dei vizi capitali. Gli occhi divampano e sfavillano, il viso si colora, tremano le labbra, i denti si serrano, i capelli arruffati si drizzano, il respiro è strozzato e ansimante, i tratti del volto laidi e ripugnanti sono sfigurati e tumidi. L'ira si mostra, è brutta ed è bestiale. Ecco, alcune, dice Seneca, guardatevi allo specchio, quando siete arrabbiati e non prende l'ira, bisognerebbe avere uno specchio, perché se uno si vede tanto brutto, e vedendosi così brutto, capisce quanto è brutta la sua anima, essendo il corpo specchio dell'anima, e quindi si calma. Ecco, l'ira esplode, mentre le altre passioni si manifestano, non lascia spazio alla ragione, non è utile. Ecco, Seneca è il primo che dice che l'ira non ha nessuna funzione, non ha nessuna utilità e quindi si distacca completamente dalla lezione di Aristotele e di Platone e comunque classica, che trovavano in ogni caso un certo... una certa funzione positiva nell'ira. Per lui è solo male. Però si può respingere i primi segni. E Seneca fa l'esempio dell'epilettico, dice come l'epilessia si annuncia con la famosa aura, l'epilettico la riconosce, sa che sta per avere un attacco epilettico, allora fa in tempo ad andarsene, a nascondersi. Ecco, così anche l'ira, quando ci accorgiamo che ci sta per prendere l'ira, a questi primi accenni noi possiamo bloccarla. E qui dice Seneca, perché la possiamo bloccare? Perché l'ira è un vizio volontario dell'anima, intanto usa il termine vizio, ed è volontario, proprio noi possiamo volontariamente bloccarlo, perché se fosse una cosa esclusivamente del corpo non potremmo farci niente. Ed è qua introduce una teoria interessante sulle passioni, di tre momenti delle passioni che sono questi. Allora, il primo momento è il momento della eccitazione, della minaccia. La minaccia cioè sta per arrivare. E qui dice Seneca, questo momento non si può evitare, perché è come quando abbiamo freddo. No? Quando sentiamo freddo, cioè lo sentiamo, non possiamo farci niente. Il secondo momento invece è quello che ci consente di evitare l'ira, di allontanare l'ira, perché il secondo momento vuole che il pensiero, la ragione, sia d'accordo con l'ira del progetto. Cioè, il secondo momento implica un'adesione del pensiero al progetto dell'ira, e cioè al fare male. E questo è legato, il pensiero dice sì, dà il suo consenso e quindi vuole. Questo momento è un momento delicato, perché o c'è l'adesione del pensiero e quindi l'adesione della volontà, e allora l'ira si scatena e a questo punto non c'è più niente da fare, perché la ragione non può più niente, oppure se il pensiero dice no al progetto e la volontà di bloccarle, in questo momento si può bloccare. Ecco, l'ira è una brutta bestia, perché se ci si abitua all'ira si diventa crudeli, cioè si inizia ad avere piacere dal fare male tanto per farlo. E l'esempio è quello di Falaride del toro di bronzo. Falaride, questo tirano, insomma, di Pergamo, adesso non mi ricordo veramente di dov'era, che aveva fatto costruire questo grandissimo toro di bronzo sotto il quale appiccava del fuoco, e poi dentro ci metteva i suoi nemici, che erano sempre tanti, e si divertiva a sentire la grida di questo. Cioè, insomma, la mente umana è molto creativa anche nelle sue, no? In queste cose, anche nella sua crudeltà. Ecco, quello che è interessante è che la crudeltà può essere legata al fatto di non contenere l'ira, cioè abituarsi a essere iracondi. Dopodiché, se l'ira è sempre un dispiacere, perché è una passione dell'odio, no? Una passione del dolore, può trasformarsi in un odioso piacere. Piacere dell'odio, piacere del dolore inferno. No, ho tagliato tutto, non so perché. Ecco, l'ira non ha niente di solido e di vigoroso, sconvolge i deboli sono soggetti all'ira, le persone forti, le persone vigorose la sanno tenere a bada. Si può fingere l'ira, e questo è interessante perché quando parleremo dell'ira di Dio, dell'ira di Dio ci si chiede, ma Dio, se è Dio, cioè come fa ad arrabbiarsi? No? Non è Dio se si arrabbia, ecco. Allora, lui dice, si può fingere l'ira senza provarla veramente, cioè a volte è utile per incutere timore, per farsi... Per avere attenzione e per essere seguiti, esattamente come si fa con i cavalli. Ecco, esattamente questo è un altro esempio che gli porta, è che per esempio quando gli atleti, se vogliono vincere, non devono abbandonarsi all'ira, perché l'ira li scombina, no? Sconvolge la tecnica. Invece bisogna sempre aspettare il momento opportuno e anche essere capaci di prendere colpi. Così nel pugilato bisogna essere capaci di incassare per poi nel frattempo e quindi moderare, no? Trattenere anche l'ira e la collera per poi far scattare il colpo finale. Ecco, qui io le ho volute mettere i rimedi dell'ira perché sono interessanti, intanto per i bambini, ci sono anche per gli adulti, la formazione morale dei fanciulli, intanto sviluppare la libertà e non la schiavitù, quindi non reprimere lo sviluppo della libertà. Poi lodare, non frustrare, il piacere, l'incentivo positivo ha molto più effetto dell'incentivo negativo. Non umiliazioni, le umiliazioni suscitano rancore, suscitano ira. Neanche esaltare però, quindi bisogna barcamenarsi in queste due, né esaltare troppo, né sei troppo bravo, né non vale niente. Sapere appunto in maniera razionale valutare quando, no, dire sei stato bravo e quando dire beh guarda stavolta no. Apprendimento di relazioni buone, inserire il bambino sempre in relazioni buone, non cattive. Non compiacenza, non compiacere il bambino, ma sapere anche dire dei no, dei buoni no. Far intendere la verità, il falso, la menzogna, no, è sempre una brutta cosa, e questo in generale. Se i genitori sono ricchi, non dare ai figli, non dare la disponibilità della ricchezza, far sapere che i genitori sono ricchi, ma non dargli la disponibilità. Un regime di vita semplice, sia nell'alimentazione che nel vestire, e un tenore di vita come tutti. Per gli adulti, prendere tempo, no? Di recitare le Ave Marie. Prendere tempo, perché il tempo risvela la verità. Nel senso che quando siamo in preda all'ira, quando ci sta per venire l'ira, noi non sappiamo, non siamo in grado di valutare razionalmente. E quindi magari stiamo sbagliando, magari scambiamo un'offesa che non, invece in realtà non è un'offesa, oppure la amplifichiamo, oppure così eravamo di cattivo umore per conto nostro e allora cioè ci irritiamo con estrema facilità. Quindi il tempo disvela la verità. Non esasperarsi per cose insignificanti, lasciar correre. Non adirarsi per cose indipendenti da noi, se piove, inutile governo ladro, piove non possiamo farci niente. Non ricordare che non siamo immuni da colpe, inutile accusare gli altri con rabbia, perché noi abbiamo le nostre colpe e in questo senso bisogna sapere essere clementi. Disprezzare le offese, qui non c'è Cristo, non c'è Cristo nel senso del porgere l'altra guancia, ma è l'atteggiamento del saggio stoico che si pone al di sopra degli altri individui che guarda con disprezzo gli altri. La vendetta più oltraggiosa è ritenere l'offensore indegno della nostra vendetta, non vale niente. Ecco, questo è un atteggiamento veramente proprio, per l'appunto non è quello cristiano porgi l'altra guancia, ma è l'atteggiamento del saggio stoico che guarda tutti dall'alto in basso perché lui è palestrato nella sua virtù. Guardarsi allo specchio, appunto, come dicevo prima, misurare se stessi, non pretendere, non fare progetti troppo difficili e neanche troppo facili, perché se sono difficili magari ci arrabbiamo, ma cioè, se non siamo capaci, no. E se sono troppo facili, sono troppo facili, insomma, bisogna ben affrontare le cose che sono nella nostra disponibilità, nello stile di vita. E poi c'è l'esempio di Platone. Cioè, Platone, una volta che un suo servo, un suo schiavo, gli ha fatto un torto, non so, gli ha rubato qualcosa, aveva preso un bastone e stava per batterlo. E arriva un amico, il quale si stupisce nel vedere il grande filosofo, che dovrebbe essere filosofo, non lasciarsi cogliere dall'ira, che sta per bastonare lo schiavo. Allora Platone vede l'amico, vede lo stupore nello sguardo dell'amico e dà il bastone all'amico e gli dice: punisci tu questo schiavo perché io sono irato, sono irritato e non posso punirlo. Ecco che ogni punizione, questo vale anche per i governanti, vale per i genitori, non deve mai essere data in preda all'ira. Nascondere l'ira si può, se si lascia fluire la sopramento. Ecco, in Socrate il segno della collera era abbassare la voce, e anche questo è molto interessante, perché quando Socrate, quando era in preda, si capiva che stava per arrabbiare, abbassava la voce e quindi si placava subito. Perché? Perché se io abbasso la voce, il mio corpo registra il fatto che mi sto calmando. Se alzo la voce, il mio corpo registra il fatto che mi sto arrabbiando, e in un circolo appunto virtuoso, nel senso positivo, più alzo la voce più mi arrabbio, più mi arrabbio più alzo la voce, e invece bisogna esattamente fare il contrario e poi ringraziare per quello che si ha. Sono belle massime di vita. Passiamo all'ira di Dio, di Esire. Ecco, mi sono divertita a fare sto giochetto. È l'ira di Dio, no? Il fulmine di Esire di Esila, salve secum in favilla, teste David cum Sibilla, di Esire di... L'ira di Gesù. Allora, non c'è solo l'ira di Dio, c'è anche l'ira di Gesù. Perché li ho voluti mettere? Perché l'ira di Dio la conosciamo, no? Ne ha fatte il diluvio, eccetera. E... così. Invece Gesù si contrappone al Dio dell'Antico Testamento proprio per la sua mitezza, per la sua dolcezza. Invece anche Gesù si arrabbia. Pensiamo all'esempio del Tempio, no? Dei mercanti del Tempio e così via. E spesso e volentieri Gesù diceva: guai a voi, era un'esortazione, in maniera esortativa ma anche minacciosa, guai a voi se eccetera eccetera. Ecco, John Martin, l'ira di Dio, ecco queste immagini. John Martin è un pittore che ho scoperto dell'inglese della seconda metà, della fine Settecento, prima metà dell'Ottocento, e beh, è una bella immagine dell'ira di Dio, no? Questo. Un'altra immagine dell'ira di Dio, sempre di John Martin, la distruzione di Sodoma e Gomorra, fuoco, fiamme, eccetera, no? Poi per quanto riguarda Gesù ricordiamo Giotto, è una bellissima immagine di Gesù arrabbiato, no, con i mercanti del Tempio. Ecco, però allora Dio si irrita, ma c'è una differenza fra l'ira di Dio e l'ira umana. L'ira di Dio è sempre giusta. Non è mai un'ira ingiusta. Noi ci irritiamo giustamente, ma anche ingiustamente. Invece Dio si irrita perché appunto non vuole sfuggire alla responsabilità di eseguire il suo giudizio. Cioè Dio si irrita nel momento in cui giudica un'azione malvagia degli uomini e giudicandola la deve in qualche maniera punire. Ecco, questo ho preso da Ezechiele: ora fra breve rovescerò il mio furore su di te, su di te darò sfogo alla mia ira, ti giudicherò secondo le tue opere, ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. Ecco, in questa citazione Dio non solo vuole dimostrarsi giudice, ma anche signore, Io sono il signore, io sono il padrone, io posso giudicare, io posso irritarmi, eccetera. Saprete allora che sono io il signore. Io sono il signore, colui che colpisce. Ed è l'idea di mettere in riga con il giudizio, con l'ira e di state a posto, al vostro posto. Ecco, questi sono esempi di ira di Gesù, il diluvio, Sodoma e Gomorra, il vitello d'oro con l'intermediario di Mosè, e quando Nabucodonosor, la perdita dell'arca dell'alleanza, la schiavitù, no, l'esilio, eccetera, e poi l'assedio di Gerusalemme l'anno 70 con la distruzione del Tempio. Ecco, il Signore però non vuole la morte, a differenza nostra, che noi vogliamo, a parte che non è vero, per questi sono coloro che l'hanno studiato, no? Gli studiosi, dice il Signore non vuole la morte, in realtà ne ha ben fatti fuori, ecco, anche col diluvio universale, un po' di macelleria l'ha fatta, ma che si converta e viva, il suo desiderio è sempre quello di perdonare, salvare, dare vita, trasformando il peccatore in uomo nuovo di virtù. Penso che questa sia più un'idea di Gesù rispetto a quella del Dio dell'Antico Testamento, no? Che non vuole appunto tanto la morte quanto appunto che si segua la sua via. Ecco qua sono queste due citazioni che sono dell'ira di Dio, l'Apocalisse di Giovanni, beverà, cioè per dire, è una specie di grande sceneggiata che serve a incutere paura e a far sì che l'uomo, proprio per la paura del giudizio finale, si segua la diritta via e segua cioè i comandamenti. Beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello. E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uva nel granitino dell'ira di Dio, e il tino fu calcato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. È un'immagine terrificante, e tanto terrificante che, per dimostrare quanto è terrificante questo giudizio di Dio e quanto noi dobbiamo stare attenti e buoni. Ecco, io poi qua ci sono dei... Ah, ecco, la collera divina è tutt'altra cosa. Avevo detto, ma se Dio è Dio, può irritarsi? Allora, già gli antichi, a partire anche da Epicuro, a partire da Platone, che Platone aveva detto che gli dèi di Omero, cioè, erano ridicoli e non bisognava seguire, no? Non bisognava leggere Omero, proprio perché faceva un'illustrazione di dèi che esattamente come gli uomini, con tutti i difetti degli uomini. Un Dio non può avere difetti. Di conseguenza, se Dio si mostra irato, no, la sua ira non comporta turbamento emotivo. È una specie, per l'appunto, mostra i tratti esteriori, no, fa vedere la sua pericolosità, la sua... così... il suo dominio, il suo... il fatto di essere lui il signore, padrone, eccetera, ma come Dio, in quanto Dio, non può provare la passione. E quindi l'ira è solo una sceneggiata, una manifestazione esteriore, tranne che per Lattanzio, che ha scritto questo trattato sull'ira di Dio. Mamma mia, vado finito. Dio è appassionato, non si addira, perché l'ira di Dio è il corrispettivo dell'amore. Quindi qua siamo già con Gesù, no? È una passione buona in Dio, l'ira. È una passione buona perché Dio, quando si arrabbia, è come un padre che si arrabbia perché vuole bene ai propri figli, no? E poi un'altra cosa per Lattanzio: se Dio ha posto nel corpo la bile, l'ira è naturale, quindi non è un vizio. E c'è il problema mala ira e buona ira, che verrà ripresa da San Tommaso, mentre per cosa succede qua? Per Agostino l'ira, cioè appunto Agostino distingue fra l'ira cattiva e l'ira buona. L'ira non è tanto malvagia se poi proviamo anche noi stessi ira, perché se noi proviamo ira nei confronti di noi stessi per qualcosa di non buono che abbiamo fatto, questo è un segnale che dobbiamo rinnovarci, mentre l'odio è pericoloso. Allora l'ira, l'esempio è il padre si arrabbia ma non prova odio per i figli, questo è l'esempio di Sant'Agostino per distinguere le due passioni. L'ira tutto sommato è anche funzionale, ira può essere buona ed è malvagia quando si trasforma in odio, quando diventa rancore, quando si cova. Ecco, invece Cassiano e Gregorio, che hanno fatto la classifica dei peccati capitali, l'ira è un peccato capitale perché minaccia l'armonia dell'anima e la coesione della vita sociale, e figlia della superbia, dell'invidia, e vicina alla superbia. Compromette la somiglianza, perché è sempre cattiva? Perché compromette la somiglianza dell'uomo con Dio, perché fa perdere la sapienza, la vita, la verità, chiude la mente all'illuminazione dello Spirito Santo. Allora, il fatto dell'illuminazione è una di derivazione agostiniana, di derivazione platonica. Il sapere, la conoscenza, la verità è divina, il vero è divino, ed è un'illuminazione per Platone, perché l'idea del bene, che è l'idea più importante, è come il sole che illumina tutte le altre idee. Per Agostino, in chiave cristiana, Dio mette in noi la verità illuminandoci, no? La verità è sempre luce, la luce della ragione, no? E così via. Nel caso appunto del vero, è lo Spirito Santo che ci illumina del suo sapere. Ecco, se noi invece ci adiriamo, mettiamo in evidenza tutta la nostra parte bestiale, che è naturale, ma fa parte del corpo, ma noi siamo ecce homo, a immagine e somiglianza di Cristo, di Dio, no? Noi abbiamo un corpo che fa parte della natura, dell'animalità, e poi abbiamo l'anima che fa parte del divino. Se noi ci lasciamo andare all'ira, rompiamo con l'aspetto divino e diventiamo solo bestiali. Per questo l'ira è un vizio, punto e basta. Le filiazioni dell'ira sono l'omicidio, clamore e indignazione, sono i peccati di pensiero, di azione e di parola. Ecco, allora i peccati di parola sono la bestemmia, l'ingiuria, mentre di pensiero l'indignazione, e di rissa, eccetera. E del pensiero di azione, l'ira è visibile, l'ira, se è naturale, come aveva detto Galeno, con i suoi tipi psicofisici che sono legati alla combinazione degli umori, ecco, se è naturale, se gli racconti nascono così perché per pura fatalità, insomma, per patrimonio genetico, insomma, sono dominati dalla bile nera, che ci si può fare? Vabbè, Galeno diceva, se non ci si può fare niente li mettiamo tutti a morte, ecco, andava per le spicce, se sono bambini li curiamo, li educhiamo bene, altrimenti se non c'è niente da fare per le spicce. Però se l'ira è naturale, perché considerarla un vizio? Ecco, perché è una devianza, perché l'ira, come dicevo prima, mette in risalto esclusivamente l'aspetto animale, corporale dell'uomo, rompendo con l'aspetto divino e quindi con l'ordine provvidenziale e con il creato, perché l'uomo è al vertice dei viventi, nella scala gerarchica dei viventi, no, l'uomo è al vertice, proprio quello che guarda a Dio e che assomiglia a Dio. Se io mi lascio andare all'ira, vengo degradato come uomo, rompo con l'ordine provvidenziale, rompo col mio aspetto divino. Niente di buono nell'ira, l'uomo viene degradato, I segni dell'ira si possono mostrare come Gesù. Gesù, quando ha cacciato i mercanti dal Tempio, ha mostrato ira ma non l'ha provata. E anche il giudizio universale è una grande sceneggiata. San Tommaso. San Tommaso, che ha scritto la Summa, che non sono, sono migliaia e migliaia e migliaia di pagine, ha dedicato alle passioni il secondo libro, che sono migliaia di pagine. Il secondo libro parla delle passioni in generale e ne parla seguendo la lezione di Aristotele, che era stato introdotto da Averroè. E quindi ripete praticamente le teorie aristoteliche, alla luce però di della filosofia cristiana. San Tommaso e Sant'Agostino sono i due padri della Chiesa che gettano le basi dei dogmi, che stabiliscono quali sono i dogmi della Chiesa. Ecco, allora, intanto l'ira non ha contrario, è proprio come dice il filosofo, cioè Aristotele, l'acquietarsi si oppone all'adirarsi, quindi noi abbiamo già un sistema per bloccare l'ira, cerchiamo di calmarci. Preghiamo 10 Ave Marie o contiamo fino a 50. Allora, intanto distingue le passioni in due grandi tipi, quelle del concupiscibile e quelle dell'irascibile. Le passioni che stanno nel concupiscibile fanno parte del corpo, cioè del desiderio. Quelle dell'irascibile fanno parte della mente. Allora, per quanto riguarda l'ira non ha nessuna passione. Allora, le passioni sono in totale 11, nel concupiscibile sono 6, divise per coppie, e sono l'amore e l'odio, il desiderio e la fuga, il gaudio e la tristezza. Mentre nell'irascibile ci sono solo 5, perché abbiamo la speranza, la disperazione, il timore e l'audacia, mentre l'ira non ha un suo contrario. Ecco, l'ira è condannabile se rivolta a qualcosa di indegno, se sproporzionata, se condannata a lungo, covata a lungo. E lodevole quando si tratta di un'ira giusta, uno zelo, l'ira di zelo la chiama anche, se è proporzionata, se ha il giusto obiettivo, e se fra l'altro è breve, come per esempio il padre nei confronti dei figli, quando vuole raddrizzare una cattiva azione, cioè punire il figlio, però non in maniera irata, ma in maniera, sì. È buona per chi governa, dice. I governanti, che sono come dei padri, no? Sono grandi nei confronti, c'è tutto il paternalismo, no? Del periodo, il governante che governa i suoi sudditi esattamente come il buon pastore governa il suo gregge, così come il papa governa i suoi fedeli e così via, deve, no? Deve avere, sapersi indignare e saper giudicare e quindi vedere dove c'è il male e stabilire la pena conseguente a un male che è stato compiuto. L'ira è del cuore, come si riprende le teorie di Cassiano e di Gregorio dei vizi capitali, l'ira della bocca, bestemmi, insulti, e questa è la peggiore, l'ira dell'azione, lisse, lesioni, omicidi, questa è l'ira funesta proprio perché provoca danni e rompe con l'armonia della società. Ecco, l'ira può essere vista sotto due aspetti, sia sotto l'aspetto dell'oggetto, cioè quindi una vendetta desiderata per così vendicare un'offesa che ho avvertito come ingiusta e così via, e quindi questo è un bene, ma sotto l'aspetto del male, dell'altro, della persona a cui voglio fare il male, e allora è un male. Allora ecco che l'ira è composta di due passioni contrarie, esattamente come aveva detto Aristotele, che l'ira comporta in sé sia il dolore che il piacere. Questo era San Tommaso, adesso dove andiamo? sarebbe? Ah, i proverbi ve li salto, sono interessanti, sono tutti proverbi che io, perché è troppo tardi, però l'uomo collerico fa nascere contesi, ma chi è lento all'ira calma le liti, la risposta dolce calma il furore, la parola dura eccita e così via. I proverbi sono piccoli esempi di saggezza e di conduzione dell'anima, di conduzione di sé. L'ira giusta nel Rinascimento, ecco uomini i racconti in maniera giusta. Dovremmo parlare anche dell'ira politica, perché senza ira, senza indignazione e senza idea di ripristinare oppure di instaurare un ordine politico giusto, ecco, non si fa niente. Per fare la rivoluzione ci vuole l'ira. Comunque, l'ira, non parlo dell'ira politica, però questi sono tutti individui che in qualche maniera hanno voluto in maniera iraconda, cioè con l'ira giusta, con l'ira di zelo, con la buona ira, fare qualcosa di buono nella vita, e avevano bisogno di questo kratos, di questa forza, no? Di questa forza che gli dava, data dalla parte, appunto, platoniana, irascibile dell'anima, per poter fare quello che hanno fatto. Savonarola è finito male perché è stato un profeta senza, come che si dice, senza armi, no? Senza, disarmato. Giulio II della Rovere, questo grande papa che ha combattuto contro i francesi, contro Venezia, eccetera, che del papa aveva ben poco, ma era soprattutto un guerriero. Martin Lutero, che era poi fra l'altro iracondo di suo, Giordano Bruno, che era anche iracondo, ma gli eroici furori, no? Sono un esempio, non solo, sono un esempio di eroismo, in questo caso stoico, della persona che disprezza gli altri, no? Perché solamente pochi eletti sono dotati di questa capacità di attingere al furor, a questa follia che fa cambiare il mondo e così via. E poi volevo citare Shakespeare, che per l'ira in Shakespeare è citata e vista in tante tragedie, in parte l'ira cattiva nel Riccardo III, che ammazza tutti, in una settimana fa fuori, cioè, una marea di persone, ma il Re Lear, che è la più tragica di tutte le tragedie. Abbiamo diversi esempi di ira. Re Lear all'inizio è un'ira cattiva, perché Re Lear si arrabbia proprio con la, come si chiama, la figlia buona, che non mi viene in mente adesso, cioè, la Gonerilla, eccetera, sono la cattiva, mi verrà, la figlia buona si arrabbia perché è sincera, e lui, quella. Poi c'è l'ira della follia, perché abbandonato da tutti e visto il male che lui stesso ha fatto, e il male, la cattiveria delle figlie, viene nella miseria, sotto la pioggia, il freddo e così via, diventa folle, ed è l'ira della follia, questo furor. E l'ira di Re Lear si accompagna, come sempre in Shakespeare, all'ira della natura, perché è così anche nel Macbeth abbiamo, no? Che tutti gli eventi delittuosi sono accompagnati da una descrizione estremamente tragica, fosca, oscura della natura. Ecco, questo Michelangelo, questo sempre per Giulio della Rovere, San Pietro in Vincoli, che ha dedicato, ha voluto, no? Cioè per la sua tomba, e l'ho preso perché il Mosè è stato descritto dagli storici come che sta per, perché non parli, perché che sta per scattare in preda all'ira quando ha visto il vitello d'oro sceso, no? Dal monte con le tavole dei comandamenti, ha visto il suo popolo che idolatra il vitello d'oro, in preda all'ira non si scaglia. Invece c'è l'interpretazione di Mosè, di Freud, che dice no, non è in preda all'ira. La posizione di Mosè in questo caso è che lui sta placando l'ira, lui È come se fosse stato scolpito, come se avesse dismesso un comportamento, che era quello appunto di stare per scagliarsi, ma si sta placando perché, dice Freud, perché rischia di far cadere le tavole. Allora deve tenere le tavole strette per non farle cadere, quindi calmarsi. E sia la posizione della gamba, quella che è dietro, no? Sia la posizione della barba tenuta, sono i segni di un movimento che è stato contenuto. Questa è l'interpretazione di Freud. Comunque il Mosè, dicono tutti che racconta, questa è il Bosch, che gli ha fatto tutti i sette vizi capitali, qua tutti si ammazzano, tutti coltelli vari, litigano, eccetera, dà l'idea proprio della distruttività della comunità relazionale, no, dell'ira. Questo è Beato Angelico, gli Iracondi che si mangiano, l'idea di Dante, no? Gli Iracondi che si mangiano fra di loro. Si rodono, si è roso dalla bile. E poi qui abbiamo questa cavalcata dei vizi a Bastien Mondovì nel Medioevo, questo intorno al 1400, tra la fine 300 e 1400, i vizi capitali erano tutti associati ad animali. Qui abbiamo la gola, no, che è associata a questo qua che mangia, beve, la lupa, l'ira all'orso, si autoimpicca, si sta auto sgozzando, e questo è l'asinello e l'accidia con Satana che gli fa i dispetti, e ricorda anche, cioè Dante, no? Parla del leone come segno di superbia, la lonza. Cos'era la gola il lupo dell'avarizia e la lince della lussuria. Cioè dell'immaginario medievale c'è sempre questa associazione con gli animali, peccati e animali. Sto per finire. La Medea, l'ira delle donne. La Medea, cioè, più iraconda di Medea. Ho preso in considerazione quattro Medee, quella di Euripide, che è qui Medea che uccide i figli, è tormentata fra il Timos e il Bulemata, cioè fra, e qui si tratta, non, è una Medea molto tormentata. La Medea di Euripide è nel momento in cui tutto è avvenuto. Giasone sta per sposare la figlia di Creonte, Creusa, i figli se li tiene Giasone non li può neanche avere, e Creonte ha condannato Medea all'esilio. Viene considerata Medea una selvaggia, una barbara, viene dalla Colchide, dalla Georgia, e Medea, che è anche una maga e che ha già compiuto dei delitti, vuole vendicarsi. Ma si tratta in questo caso di vendicarsi in che maniera? E questa contraddizione, questo tormento fra il Timos e Bulemata non è il tormento fra colei che vuole vendicarsi, quindi c'ha l'ira, no? È furibonda, e il porgere l'altra guancia, calmarsi e andarsene, ma quali sono i propositi di vendetta? E gli sta proprio, li elabora in Euripide. È piena di pathos la tragedia di Euripide, così come è piena di pathos è la Medea di Seneca. Seneca poi, le tragedie di Seneca sono tutte, come direi, splatter, molto piene di sangue, di orrore, alla Quentin Tarantino, insomma, dire. La passione qui, da Seneca, che ha scritto l'Ira, è la breve follia, è furor, era veramente follia. Medea, che non è mai descritta fisicamente, è descritta invece proprio come una maga, un'assassina, spregevole, proprio un ammasso di pulsioni, le peggiori pulsioni che possano dominare una persona, no? E in questo caso l'amore per Giasone, o Giasone, alimenta l'ira. Non è tanto l'odio, ma è l'amore, è un amore tradito. Poi abbiamo questa Medea di Grilparzer, che è almeno pathos, cambiata, siamo nell'Ottocento, quindi non c'è più la tragedia vera, insomma, questa che ci suscita tanta emozione. Qua siamo un po' così, leggiamo queste tragedie come un po' si legge di romanzo, con un po' più di distacco. E qui Grilparzer mette in risalto l'aspetto di Medea, che è mediatrice, che in qualche maniera vorrebbe trovare una soluzione per rimanere a Corinto. E però viene vista come una straniera che non conosce gli usi e costumi della città e che i cittadini vogliono mandare via. Non è tanto Creonte che la vuole cacciare quanto i cittadini di Corinto, e che quando Medea manda i propri figli da Creusa a portare i doni, questi tornano indietro laceri, sanguinanti, con tutto il popolo che corre loro dietro per lapidarli. Allora cosa fa Medea? Medea li ammazza prima che sia il popolo a ucciderli, e poi li fa vedere a Giasone, e a questo punto sarà la vendetta, non prima. E poi abbiamo La lunga notte di Medea di Corrado Alvaro, che ho sbagliato tutto, è Corrado Alvaro, quello che ho detto di Grilparzer, di Corrado Alvaro, e cioè uccide i figli prima che siano uccisi dal popolo. Qui invece il Grilparzer cerca la mediazione e poi, siccome non ci riesce, si sente tradita, si vendica. Invece il Corrado Alvaro è straniera sola, priva di legami, e in questo caso uccide i figli prima che siano uccisi. E ho finito, però se voi volete vi faccio sentire, qui ho un pezzo della norma. Se volete ve la faccio sentire, la norma di Bellini, quando, anche qui è una specie di Medea, Norma, che è una sacerdotessa druida, ha infranto il voto e ha avuto due figli da Pollione, che è il console romano che sta lì a sorvegliare la Gallia, le Gallie. E solo che Pollione si è innamorato di un'altra sacerdotessa, Adalgisa, e vuole portarsela via. Adalgisa chiede a Norma la possibilità di essere sciolta dallo scioglimento dei voti, e Norma dice, ricordando se stessa, dice: sono ben felice. E poi dice: ma chi è fra i nostri? E dice: no, è un romano. Ma chi è questo romano? Viene a sapere che è Pollione. Allora, ecco, viene accesa da ira, e lei stessa vuole uccidere i propri figli, sta per ucciderli, e poi uccido i miei figli, non ce la fa, e poi la Carlas, no? A un certo punto Pollione vuole rapire Adalgisa, viene arrestato, viene preso e viene portato dai druidi, che la portano, no, da Norma. A Norma a questo punto ha la possibilità di vendicarsi, ed è questo il dialogo dell'ira di Norma. In mia manga il fin tu sei, non potria spezzare i tuoi nodi, io lo posso. Gli dice: per tuo Dio, per i figli tuoi, giurardei che d'ora in poi ad Algisa fuggirai, in realtà non la torrai, la vita ti perdono, non posso, non sono così vile. E allora lei dice: non sei tu che hai figli il cuore, questo ferro, Dio che intendo, eccetera. E lei risponde: non ferì, ma tosto adesso consumar potrei l'eccesso, un istante ed essere madre mi potria dimenticare. Poi alla fine preghi al fine indegno e tardo, nel suo cor ti vuol ferire, dice: voglio mandare al rogo, voglio colpire Adalgisa, eccetera. Poi chiama tutti, il Pollione piange, supplica, eccetera. Lei fa il gong, no? Arriva tutti, dice: cioè, vi denuncio una sacerdotessa, dice: sono io. Poi Pollione si rinnamora di Norma, e tutti e due felici e contenti vanno a morire al rogo. Ecco, se voi volete ve la faccio sentire. Sì. l'audio del 56, è registrato nel 56, quindi... Franco Corelli.
Ah, Corelli.
Franco Corelli. Bella.
Oh!
Ecco, io ho finito, però prima di finire, visto che parliamo di opere, pensate anche di quella pira, l'orrendo fuoco del Trovatore, Vendetta, Tremenda Vendetta del Rigoletto, insomma, possiamo tirar fuori Otello, quando sangue, dice Otello, insomma ce n'è di Rigoletto. Ma non potevo metterle tutte, no? Eccoci, ho finito. Buon po'.